Cari ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro appuntamento di questo lunedì 18 novembre. Con me l'amico Giancarlo, alla regia Lorenzo. Ciao Lorenzo, grazie di essere qui anche oggi, ma e accogliamo tutti insieme il nostro prevosto, Don Giuseppe.
Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Iniziamo questo tempo di avvento.
Brutto il tempo. Bello quello di avvento. Bello sì e no.
Bello sì e no. Con questo è proprio un tempo autunnale.
Brutto. È autunnale. Più invernale quasi.
Invernale quasi ormai.
È vero, qui mi rivolgo un po' anche a tutti. C'è mancato il prevosto in questa domenica. Questo sabato e domenica c'è mancato a noi frequentatori della parrocchia prepositurale.
E io non ho potuto andare a spiarlo.
E non hai potuto andare alla Sacra Famiglia.
Ho fatto tutto sabato e domenica in Sacra Famiglia, una bella giornata, bella, piena, intensa, con i quattro momenti celebrativi di sabato e di domenica, il pranzo con un gruppo di ragazzi, c'erano anche sacerdoti, e poi l'assemblea nel pomeriggio, un momento bello davvero.
Quindi, ma come ha trovato i fedeli della Sacra Famiglia? Sono più belli, più attenti?
Sono tutti belli i fedeli, sono tutti belli perché, come dice la parola, sono fedeli, hanno fede in Gesù Cristo. Ed è bello, per esempio ieri ho visto la messa, quella delle 11, davvero una bella partecipazione, con la chiesa era proprio gremita, piena, tanti ragazzi.
Poi c'è anche il prete nuovo, Don Andrea.
C'è Don Andrea.
Allora è d'obbligo una domanda a Don Giuseppe.
No, volevo solo aggiungere, anche settimana prossima non la vediamo.
Allora. E anche l'altra dopo.
Anche l'altra dopo,
San Giuseppe.
Ancora. San Giuseppe
settimana
la prossima.
Vado a San Giuseppe, settimana dopo vado a Regina Pacis. Alla Regina Pacis. Vabbè. E poi all'Immacolata sono qui. Vediamo se il Don.
Qui fino all'Immacolata noi non la vediamo qui.
Sì, da
la vediamo qui a lunedì e via.
Volevo un po' vedere.
E allora siamo obbligati a dire, Don Giuseppe, ci sintetizzi il messaggio che ha lanciato ieri sulla base del Vangelo, che è
sì,
apocalittico, speranzoso.
Vabbè, eccetera. Posso anticiparlo io?
No, sentiamo lui.
Allora
poi
io
dopo
devo dire una cosa. No, se è bello quello che chiedi, questo messaggio di ieri sul Vangelo di ieri. Io devo dire la verità, magari anche per la mia età mi comincia a mancare il fiato eccetera, ma io quando leggevo la parola evangelica dicevo basta, mi mancava il fiato, mi mancava il respiro. Ma è così che dobbiamo aspettare l'avvento?
No.
Qui adesso ascoltiamo il Don.
Allora, ho giocato l'omelia su tre assonanze con la parola avvento, ovvero avvento come avvenimento anzitutto, e dell'avvenimento di Cristo che ci è venuto incontro. La parola avvento vuol dire venuta, è Cristo che viene e ci viene incontro e ci porta alla salvezza. Poi impariamo davvero a discernere i generi letterari, per capire bene che cosa nel messaggio apocalittico si voleva comunicare. Sostanzialmente noi siamo certi, lo diceva anche la prima lettura di oggi del profeta Abacuc, che questa visione ha un termine, c'è un incontro, ci attende il Signore. Ecco, noi viviamo nella attesa della sua venuta. Avvenimento, ciò che viene da incontro a me, come avvento, che vuol dire appunto venuta. Avvento anche come avventura, l'avventura dei discepoli di Gesù che lo seguono. E qui c'era un testo di Paolo che era non bello, ma era portentoso. Certo, bisogna leggerlo bene, bisogna leggerlo con calma, San Paolo, non si può leggerlo così in modo affrettato. Ma diceva tre cose molto belle. La prima, che noi siamo figli, lì ho corretto un po', perché la traduzione dice carissimi, ma in realtà è amatissimi. Che bello scoprire di essere in questa avventura dell'amore di Dio per noi. Allora, ecco l'esortazione, camminate nella carità. La famosa via della carità che ricordavamo anche settimana scorsa. Poi, voi siete figli della luce. Non siete già. Una volta eravate tenebre, dice Paolo, adesso siete figli della luce, comportatevi da figli della luce. E comportarci da figli della luce vuol dire davvero vivere secondo quei frutti, apostolo Paolo, ancora lui che lo dice, di bontà. Ma non c'è bontà se non c'è giustizia. Ma la giustizia chiede anche una verità. E da ultimo, avvento come avvenimento, Cristo che viene, Cristo che non sta senza di noi, avvento come avventura, noi che non vogliamo stare senza Cristo, che vogliamo essere suoi discepoli, e poi l'avvento come un avvertimento, perché potremmo correre davvero il rischio di non accorgerci di nulla. Qui citavo una frase molto bella di Sant'Agostino, ma molto cara a Papa Francesco: Timeo Jesum transeuntem. Ho paura di Gesù che passa, cioè ho paura di non accorgermi che Cristo viene. E in un'omelia, lo dicevo ieri, oggi era 17, ieri è oggi 18, tra un mese siamo già in novena di Natale, dicevo, ma è già Natale. Ecco, vivere con gioia quella bellezza del ritmo della liturgia che ci permette passo dopo passo, giorno dopo giorno, di accorgerci che Cristo viene e di rispondere liberamente alla sua chiamata.
Giancarlo, il messaggio è perfetto, le parole di Don Giuseppe.
Ha trascurato il testo del Vangelo.
Il Vangelo?
No, ecco. L'ho citato a un certo punto, citando, no, mi sono soffermato più su Paolo, più su Paolo. Del Vangelo bisogna proprio cogliere quella certezza che dice lì alla fine, alla fine vedrete il figlio dell'uomo venire con potenza e gioia. Ecco, è quella cosa qua. Infatti, il mondo infatti, è che, attenti bene, lo citavo anche, citavo Silone ieri, il quale diceva, questi cristiani che dicono di aspettare Gesù, ma lo aspettano con la noia con cui si attende l'arrivo dell'autobus alla fermata. Non è così. Voi siete andati a Morosa.
Sì,
non ricordo più. All'epoca. Chi si ricorda?
Oggi, bisogna ricordarlo, con Giancarlo, bisogna ricordarlo. Però andavate a Morosa con una trepidazione di vedere il volto della vostra morosa, no? Ok? E così anche noi dobbiamo avere questa trepidazione nell'andare incontro.
Quei tempi che corrono oggi non è facile. Neanche con la morosa, quindi
neanche diventa, con
più difficile, diventa più difficile ancora col Signore.
Però è bello giocare sempre, a me piace giocare molto il rapporto col Signore come rapporto d'amore, se no diventa il rapporto con l'esattore delle tasse.
Ecco, però le parole, se vogliamo le parole del Vangelo, veramente, già Isaia che mi ha deluso, perché Isaia solitamente è sempre giulivo, è delicato. No, la lettura di ieri, anche la sua profezia era così: il Signore e le armi della sua collera per devastare tutta la terra.
Sì, però annunciava anche lui questa venuta del Signore, no? Quindi adesso io non trovo il foglietto della messa.
Ecco, però diceva, aggiungeva anche: il giorno del Signore arriva implacabile con sdegno, ira e furore, per dare della terra un deserto, per fare della terra un deserto, per sterminarne i peccatori. Ma ecco, la misericordia,
allora,
invece.
Allora, prima di tutto siamo nel Primo Testamento, e dopo il Primo Testamento c'è un Nuovo Testamento. Quindi impariamo a leggere bene anche i testi nella, come dire, nella loro dimensione storica corretta e precisa. Allora, noi non dobbiamo, quando leggiamo questo testo, come se tutto iniziasse lì, senza. Allora, per noi il nostro inizio, la nostra chiave di lettura, sono contento che domenica prossima celebrerò una messa in San Francesco inaugurando il crocifisso restaurato, no? E sono contento, lo leggevo già questa mattina, perché io normalmente prendo in mano le letture della domenica seguente, il lunedì, il martedì, è subito un po' così, in modo che le metto un po' a bagnomaria, mi fanno compagnia. E che bello quel Vangelo di domenica prossima, che è l'inizio di Marco. Arche, principio, del Vangelo, traduce inizio ma non è giusto, archè, principio della lieta notizia di Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. E quando Marco dice che Gesù è il Figlio di Dio? Non durante i miracoli, non quando il diavolo lo dice, tu sei Figlio di Dio, taci, dice, ma lo dirà un pagano, e dice Marco, vistolo spirare in quel modo, cioè uno che muore così, senza bestemmiare, senza imprecare, ma pregando, affidandosi al Padre, vistolo spirare in quel modo, disse, veramente quest'uomo era il Figlio di Dio. Quindi noi, a partire dalla Pasqua di Cristo, che leggiamo sempre l'avvenimento, ogni pagina della scrittura. E quindi qua Isaia è, urlate perché è vicino il giorno del Signore, no? Ecco, il giorno del Signore arriva, è lui che viene, come dire, il mondo non va verso il caos, va verso l'incontro col Signore.
Bello quello che ha detto Don Giuseppe, dice, anticipo la parola della domenica, mi tiene compagnia. Ecco, io qui mi sorge una domanda da fare. Quanto è difficile oggi per il prete comunicare la parola evangelica? Anche perché noi tante volte, il fedele, io mi metto per primo, sono in chiesa, ascolto, non ascolto. Come si deve preparare chi deve ascoltare la parola evangelica per ricevere, per essere pronto a riceverne il messaggio?
Quindi il fedele o il prete, dici?
Prete, allora, il prete come prepararla, il fedele come predisporsi.
Allora, diciamo che tutte e due, prete e fedeli, devono predisporsi mettendo la parola di Dio sopra. Il professore che mi spiega i Promessi Sposi lo possiede questo testo, no? Io non possiedo il testo della scrittura, semmai è la scrittura che possiede me. Allora, se io vado davvero alla ricerca, c'è un bellissimo salmo, forse mi pare di averlo già citato una volta, il salmo del lunedì della seconda settimana, sul rotolo del libro di me sta scritto, sul rotolo del libro, su questa parola, si parla di me, parla a me, ma parla anche di me, quindi questo atteggiamento di... Ecco, e poi certo forse avere anche il desiderio di approfondire, di conoscerla questa parola di Dio. Perché qualche volta continuiamo un po' sempre a dire, ma è difficile. Sì, va bene, forse non è immediata, non è come leggere il Topolino o il Tex, dico, cioè, però dico, se impariamo un pochettino, qualche piccola annotazione che può aiutarci davvero a leggere e a conoscere bene questo testo della scrittura. Sarebbe bello fare qualche piccolo corso biblico, magari partendo dai Vangeli, perché bisogna sempre partire, diceva Martini, dai Vangeli, dopo i Vangeli allora riscopriamo anche la bellezza di Paolo, perché per esempio il Vangelo ci dice sempre che cosa è avvenuto, il fatto. Paolo ci aiuta a fare un passo in più, ci dice perché l'ha fatto, e la risposta sarà per me, per noi, quindi...
Ecco, ma la difficoltà di coinvolgere il fedele che ascolta.
Ecco, io cerco, io ho fatto un patto con lui. Ricordo ancora, era forse una delle prime messe di mezzanotte che celebravo come parroco a Gorla Maggiore, siamo lì pronti per uscire, e una chierichetta mi dice, ma Don Giuseppe, non sei emozionato? Sai, ai tempi forse la messa di mezzanotte era ancora la messa con tantissima gente, eccetera. E ricordo che le dissi, vedi Francesca, sì, un po' di emozione c'è quando... Però io ho fatto un patto con lui. E quando io esco per celebrare l'Eucaristia, le dico, adesso usami tu come vuoi. Tu sai... chi ha bisogno di una tua parola in un certo modo, fai in modo che io sia strumento nelle tue mani. Come anche andando a benedire in questi giorni, no? Una volta andavo a benedire le case col desiderio di conoscere un po' tutta la parrocchia, eccetera. Adesso si va un pochino un po' là e dico, Signore, fammi conoscere, fammi incontrare tu chi vuoi. e avvengono questi belli incontri. Ecco, essere strumenti nelle sue mani per chi annuncia la parola di Dio, per chi invece l'ascolta, essere desideroso di ascoltare. Il profeta Geremia dice: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. Ieri, mi ricollego adesso a un passaggio molto bello dell'assemblea di ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio a un certo punto si parlava del fatto che alcuni non intercettano il messaggio evangelico, alcuni non partecipano alla vita, no? Eppure, diceva qualcuno, c'è una fame.
Il desiderio.
Un desiderio, c'è un desiderio di essere sfamati. E aggiungevo a un certo punto anch'io, l'importante che io vada alla messa con la fame e la sete. Allora mi nutro e mi disseto. Se io vado semplicemente dicendo, cioè, sentiamo cosa dice, e soprattutto, più che sentiamo cosa dice, speriamo che sia breve.
Che sia breve, che sia breve, bella.
Che sia breve, quindi la vogliamo per i capelli, ma la vogliamo breve, una cosa l'altra, eccetera, no? Io dico sempre, carissimi, non fatemi dire messa a cotimo.
Però anche il Papa aveva stabilito gli 8 minuti.
Sì, dopo non rispetta neanche lui, però gli 8 minuti.
Però li osservo anche lui, blocca anche lui alle 12:10, se no la radio glielo la televisione, ecco, gliela taglia.
Una cosa è l'Angelus, però durante non mi diceva cosa, quindi c'è. Prima questo qui, che per l'amor di Dio, uno non è che deve dire devo stancarli, devo, ecco, qualche volta io dico sempre che quando predico non mi accorgo del tempo che passa, cerco di avere degli accorgimenti per non essere ecco, in più il preparare ti aiuta ad essere conciso.
Ha toccato un tasto delicato, questo del tempo, questo della preparazione e del tempo, ecco.
Però qualche volta mi si fa osservazione sulla messa.
Prete, capisce se la gente guarda con attenzione
ho insegnato per un po' di anni quel tempo sufficiente che mi ha servito per imparare un pochettino a parlare con un po' di scioltezza, primo, ma anche per guardare in faccia le persone, vedere, ti accorgi, insomma, se uno ciondola,
e quindi. E guardare in faccia, perché la comunicazione è come con gli occhi.
Però è vero quello che dice Don Giuseppe, che bisognerebbe andare con desiderio di apprendere, col desiderio anche di capire. Non è, il fatto che non sia facile capire è un dato di fatto. Ieri una riflessione che mi è piaciuta, che ho sentito adesso non mi ricordo dove, diceva, riferita all'Avvento e al Vangelo di ieri, che la liberazione è vicina, ma quale liberazione? Allora diceva, la liberazione delle schiavitù che ci legano e ci impediscono di accogliere il messaggio di Cristo. Per cui l'Avvento deve essere un guardarci dentro per capire quali sono questi ostacoli. Ecco, questa mi sembra bella, perché io mi ci vedo, cioè io non sono uno che ha capito tutto e crede a tutto e l'amore di Dio lo vede come una cosa vera e disponibile e palpabile. Per cui mi piace questo modo di interpretare che è più faticoso, ecco, che fa vedere un po' più la fatica dell'essere cattolico, cristiano.
Vedo che sottolineate sempre la fatica, io sottolineo più la gioia.
Forse la gioia è di chi ha capito tutto.
No, non ho capito neanche io tutto, sono anch'io in cammino, per amor di Dio. Quello che vorrei dire è verissimo quella cosa lì, cioè essere liberati da. Però è importante una cosettina, che noi per ascoltare la parola di Dio dobbiamo un pochettino essere dentro di noi. Ascoltarci, ascoltare i nostri pensieri, no? Cioè andare con la fame vuol dire che sento un po' dentro di me questo stimolo della
bisogno.
Fame, no? Questo bisogno, eccetera. Ecco. Che non mi sono accontentato del fast food lì, di un panino così, perché qualche volta si può anche mangiare il panino in piedi di corsa, eccetera. Qualche volta però magari uno dice, toh, che bello, oggi seduto qui a tavola con anche il tovagliolo, e tu hai posato di qui, tre di là, due bicchieri, il vinello un pochettino buono, antipasto il primo, il secondo, il dolce, la frutta, cioè, come dire, ecco, questo quindi questa calma, eccetera. E poi è importante questo ascoltarci, ascoltare i nostri pensieri. Diceva un padre della Chiesa, Evagrio Pontico, che noi dobbiamo, come un portiere, stare sulla porta del nostro cuore e vedere i pensieri che entrano. Quali sono questi pensieri che entrano per verificare, no? Quindi...
Beh, le parole di Don Giuseppe ci conquistano, perché noi tante volte, e solo in apparenza, noi sembriamo quasi dei contraddittori, no? La nota non è un contraddire, è un cercare di capire, e il suo messaggio così si arriva a chiarire tante cose.
A volte è anche una giustificazione delle nostre difficoltà a capire, nostra. Cerchiamo di...
Ecco, però il dire, vabbè, la messa, tutti andiamo a messa, ma se non c'è il desiderio, certo che la messa ha poca importanza.
E diventa, cioè,
diventa un precetto e basta.
Cioè io dico sempre, distingui quando vai a pagare le tasse, che bisogna andare a pagare le tasse, ci siamo, ma non vado con lo stesso trasporto con cui vado amorosa. Ecco, io anche ieri concludendo dicevo, l'avvento è una grazia, è un dono, la vita cristiana è un dono, è una grazia.
Difatti una signora ci ha detto, l'hai sentita anche tu stamattina, ha ascoltato l'omelia di ieri del Don e ha detto una gran bella omelia. Quindi,
è una grazia, un dono in più. Ieri con i bambini, no? Ecco, usiamo queste immagini che potrebbero servire. Lì a Sacca Famiglia mi sono trovato davanti a una bella porta grande, no? E mi è venuto in mente subito, infatti l'ho usato alla messa dei ragazzi, quella bella espressione dell'Apocalisse 3:20. È Cristo, sto alla porta e busso. E che bello, bussa e attende, non la butta giù la porta, bussa e attende. Quindi c'è la grazia, no? Potete mettere un bambino quando suona il campanello? Oh, chi arriva? Potrebbe arrivare un amico, lo zio, cioè il bambino è entusiasta, no? Perché sente un campanello che suona. Ci sente. Quindi Cristo arriva e bussa alla porta e attende. Se io ascolto e apro, ecco la libertà. È bello perché nella vita cristiana c'è sempre questo gioco di grazia e di libertà. Sant'Agostino è bellissimo quando dice: Dio che ti ha creato senza di te, ci siamo? Non ha chiesto a te Carlo, a te Giancarlo, a te Lorenzo, vuoi venire al mondo? Vuoi andare? No, siamo trovati che a un certo punto ci siamo accorti che ce l'avamo anche noi. No? Quindi che ti ha creato senza di te, aggiunge, non ti salva, è lui che ti salva, ma senza di te. Non te la butta addosso questa salvezza come un secchio d'acqua, no? Sono io che accolgo questo dono, no? Allora, se noi entriamo dentro in questo gioco di grazie e di libertà, e qui occorre essere vigilanti, no? E con la vigilanza tipica dell'avvento.
Ma occorre la fede, Don. Qui alla base di tutto è la fede.
Sì. Se, ma questa, se noi siamo qui, se noi siamo qui, ecco, io dico sempre, non dico mai, io parto dal presupposto che se uno oggi viene a messa è perché ci crede. Magari è una fede piccola, magari una fede bisognosa di rafforzarsi, ma c'è una fede di fondo, di principio, di partenza. Ok? Ecco. E io è da qui che parto. Non vado amorosa. Usiamo sempre l'immagine dell'amorosa che ci serve.
È la più bella.
Non vado amorosa, se non che questa amorosa mi ha fatto capire che anche lei ha un po' di trasporto per me. Ci siamo? Se no io devo continuamente girare attorno e fare un po' lo scioccherellino perché si accorga che ci sono anch'io al mondo, no? Quindi non vado amorosa se non perché c'è un trasporto da una parte. E dopo si gioca anche la corrispondenza.
Ma la fede va allenata, oppure è un dono, uno ce l'ha o non ce l'ha?
No, bravo, la fede va allenata, usiamo questa immagine, la fede va rafforzata, la fede va continuamente nutrita. E quali sono i nutrimenti, i canali su cui la fede si rafforza? Primo, ascolto della parola di Dio, primo. Secondo, la grazia dei sacramenti. C'era una bella orazione della messa di questa mattina, quella ultima dopo la comunione, che diceva proprio la grazia dei sacramenti. Non sono dei riti che, beh, se anche non faccio la comunione, no, dico la grazia dei sacramenti. Terzo, il sacramento del povero. E quarto, la dinamica di fraternità fra di noi.
Il sacramento del povero qual è, Don?
È che nel povero incontro vedo il volto di Cristo. Ogni volta che avete fatto questo a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
E il ricco dice: sono escluso allora.
No. Quanto difficilmente un ricco può entrare nel regno dei cieli, perché qualche volta potrebbe il ricco correre il rischio, no, di come dire, appoggiarsi sulle sue ricchezze. Ecco perché è difficile per un ricco. Però il Vangelo mostra, per esempio, un uomo che era ricco e che era il capo dei ricchi, e che è Zaccheo, quando incontra la grazia della venuta di Cristo nella sua vita, pieno di gioia lo accoglie.
Zaccheo è stato fortunato. Tutti noi vorremmo l'incontro.
Era un ricco. A un certo punto capisce davanti a Gesù, famoso parabola del tesoro nascosto, capisce che questo tesoro vale molto di più di quelli dei suoi beni che aveva.
Ci conquista.
Sì.
Ecco, io vorrei invitare il foglio informatore, chi l'ha letto, è molto ricco, gli eventi sono tanti, ma il
ma
primo
se n'è qualcuno
foglio,
che vuole sottolineare
ecco
magari
il primo foglio anche, sì.
Sì, ma direi tutto sul primo foglio. Ho iniziato con l'augurio, perché con l'avvento inizia il nuovo anno liturgico.
Ecco, io qui l'anno liturgico per tutti i cattolici cristiani o i cristiani cattolici, oppure per una parte no?
Allora, per noi ambrosiani inizia l'anno liturgico, però non fatemi mai quella domanda, perché il rito ambrosiano, no,
non volevo fare.
La domanda esatta è un'altra: perché c'è solo il rito ambrosiano? Perché? Perché un conto è la cucina milanese, un conto è quella bolognese, un conto è quella pugliese, un conto è quella siciliana. Ecco, una volta i vescovi erano capaci di creare una loro liturgia legata appunto al luogo. Quando a un certo punto vescovi e preti sono diventati incapaci, che è intervenuta a Roma, ma è una supplenza con il rito romano, la quale Roma però ha riconosciuto che c'era un rito, in questo caso l'ambrosiano, che ha saputo tenere, che aveva una sua tradizione, ed è bello. Ieri abbiamo iniziato col messale nuovo, non è proprio nuovissimo, dicevamo già l'altra volta, no? Però avere in mano un libro di preghiere così, l'ufficio che adesso inizia nell'avvento, il nostro breviario, ma è un capolavoro. E ha ragione l'arcivescovo che ieri ha incontrato i ragazzi, che ha detto che il messale è il libro della preghiera. Sono nipote e figlio, chiaramente, della mia nonna, nipote e figlio della mia mamma. Allora, la mia nonna, 1888, è nata, è cresciuta, ha vissuto con un libro che si chiamava La Filotea, ed era un libro di preghiera, che più o meno conseguiva anche l'anno, questa novena, questa ottava, questa festa, quest'altra, eccetera. Sono figlio della mia mamma, che però aveva sempre in mano il messalino. E penso, non lo so, dovrei approfondire, perché sicuramente grazie al curato che c'era, che lei incontra quando ha 21 anni, arriva nel 48, mia madre è 27, no? Il quale curato era parente di Monsignor Benetti. Non so se magari c'è anche un circolo virtuoso che lega anche Benetti, che sicuramente questo mio santo curato aveva un amore particolare alla liturgia, quindi gliel'ha comunicato alla mia mamma, con in mano il messalino. C'è una scatola, io ricordo domani che sono 10 anni della morte della mia mamma, proprio domani, no? E io ho voluto mettere in una scatola, no, i suoi messalini, e ha avuto mettere in una scatola anche l'ultima tenda che lei ha usato, che è quello del mese, no? Ci siamo. Per quale motivo? Ma perché davvero è stata, da questo punto di vista, mi ha fatto imparare a gustare e a desiderare anch'io il messalino in mano. Allora, l'anno liturgico, e l'anno liturgico secondo il rito ambrosiano, che dobbiamo anche concludere, è davvero un dono, una possibilità molto bella. Noi giochiamo un po' di anticipo, due settimane,
due giornate, due in più, via.
In più, rispetto ai romani, ma
benissimo,
arriveremo anche noi.
Grazie, grazie.
Grazie di cuore a tutti.
Grazie, Don Giuseppe.
Buon avvento,
grazie.
E buon anno liturgico. Buon anno, auguri.
Grazie.